teoria e politica in Hannah Arendt. Il rovescio della libertà. Seconda parte. Avremo modo in seguito di illustrare con calma i dettagli di questa ipotesi interpretativa, che al momento posso solo anticipare in forma riassuntiva e inevitabilmente criptica. Per avere comunque l'esatta misura del salto evolutivo consumatosi negli ultimi decenni, è il caso, credo, di mettere in chiaro fin da ora che in se stesso il peso della potenzialità nelle forme di vita individuali e collettive non è di sicuro il portato esclusivo di un'epoca particolare o di uno specifico modello di organizzazione civile. Almeno nei suoi lineamenti più generali può essere anzi considerato a buon diritto un tratto genericamente umano, connesso al tipo di razionalità pratica e di attitudine cooperativa che definisce la nostra specie fin dalle tappe più antiche dell'ominazione. La vera novità, che marca in modo esclusivo l'epoca recente, è invece il crescente valore pubblico di questo primato della potenzialità. Il fatto, cioè, che l'ordine sociale venga a poggiare su tale primato, anziché basarsi, al contrario, sul suo contenimento e sulla sua negazione, come regolarmente avveniva in passato. In pratica, insomma, un aspetto della natura umana che tradizionalmente era negato e represso come una minaccia all'ordine pubblico, tende ora a diventarne addirittura il fondamento. Potrebbe non essere del tutto un caso che negli ultimi anni si siano moltiplicati gli studi sperimentali sulla razionalità strategica, basata appunto sulla valutazione incrociata e ricorsiva delle possibilità. C'è una tendenza ampia e crescente a riconoscere il valore antropologico di questo paradigma comunicativo, che non è limitata all'antropologia o alla sociologia, ma tocca anche le scienze economiche e persino le ricerche sull'evoluzione del linguaggio. Per di più, credo che tali studi recenti possano vantare un precedente illustre in un concetto che a suo tempo ha avuto un peso decisivo sulla genesi dell'idea di civiltà tipicamente moderna, quello che Hobbes definisce lo stato di natura e che nel Leviatano è presentato per l'appunto come un momento antropologico primario da cui è segnata solo la nostra specie e che in modo latente o esplicito resta inevitabilmente al fondo di qualsiasi esperienza politica cui gli esseri umani possano accedere. E il tratto dominante dello stato di natura, nella descrizione di Hobbes, è appunto il primato della potenzialità, l'apertura alla contingenza illimitata con cui le nostre forme di ragionamento pratico e strategico sono costrette inesorabilmente a misurarsi, perché, almeno nella sfera dell'azione collettiva, ciascun essere umano muove di fatto dal presupposto logico che tutto sia possibile. Nella prima parte del libro, il quadro antropologico tratteggiato da Hobbes sarà esplicitamente evocato in modo sommario, ma spero sostanzialmente fedele. E non per trascinare la riflessione nel labirinto della storia delle idee, ma per rendere chiara fino in fondo la radicalità della svolta azzardata dal neoliberalismo. Nel Leviatano, infatti, lo stato di natura è presentato come il maggiore ostacolo alla convivenza civile, una specie di maledizione che minaccia di trascinare qualsiasi tentativo di cooperazione tra gli esseri umani nel gorgo di un conflitto senza fine di tutti contro tutti. E per un motivo assolutamente logico, perché nessuna promessa, nessun accordo, nessun patto può basarsi sul presupposto che tutto sia possibile, compreso il tradimento, la frode e l'aggressione. In condizioni naturali, patti del genere non hanno alcun valore e restano vuote parole finché tra i membri della comunità non prende forma una convergenza molto più profonda, un'unità reale di tutti loro in una sola e medesima persona, capace di porre un limite alla contingenza, di negare lo stato di natura e di renderlo di fatto inoperante a dispetto del suo radicamento nella natura della nostra specie. La civiltà coincide appunto con questa negazione, e la sua sola garanzia plausibile, secondo Hobbes, è il potere incondizionato di un unico sovrano, ai cui decreti nessuno possa ragionevolmente opporsi senza sapere di condannarsi, in questo modo, alla completa e inevitabile rovina. Sarebbe stato impossibile, nel libro, dare il giusto rilievo a tutte le sfumature di cui è corredata la visione antropologica e politica di Hobbes, espressa peraltro in una forma talmente chiara e netta da velarne persino, alle volte, l'effettiva complessità. Sta di fatto comunque che, per secoli, non è nata in Europa alcuna concezione politica coerente che, in un modo o nell'altro, non finisse per ricalcarne lo schema. Il liberalismo classico non fa eccezione, per quanto vi si affermi la necessità di limitare il potere sovrano, vincolandolo alla forma universale della legge. Venendo infatti alla domanda cruciale su come possano garantirsi l'affidabilità dei contratti, la fiducia reciproca dei cittadini e la loro fedeltà alla Repubblica, non vi si trovano, all'atto pratico, che due risposte, entrambe largamente prefigurate nel quadro hobbesiano. La prima è il ricorso al potere armato dello Stato. La seconda l'appello a un contratto del tutto speciale, capace di garantire da se stesso la propria inviolabilità perché vincolato a Dio, alla ragione, alla natura, insomma a quello che l'antica metafisica definiva l'ens necessarium. Un patto sacro, quindi, e perciò intrascendibile. Il problema è che già alla fine dell'Ottocento cominciava a farsi strada il sospetto che la crescente dinamizzazione dell'ordine sociale stesse togliendo solidità all'una e all'altra delle due risposte. Non che fossero diventate, da un giorno all'altro, del tutto inefficaci, ma il loro costo, in termini sociali, andava crescendo vertiginosamente, come sarebbe poi risultato evidente qualche decennio dopo, con l'avanzata dei totalitarismi. I neoliberali furono tra i primi a convincersi non solo dell'irreversibilità dell'evoluzione in atto, ma anche della necessità di affrontare il problema alla radice, spingendosi a immaginare un meccanismo di civilizzazione davvero alternativo a quello di Hobbes, che non si concepisse più come una negazione dello stato di natura, ma, all'opposto, come un suo progressivo governo dall'interno. E furono gli unici, a mio parere, a tradurre questa intuizione in un progetto coerente, capace di non ripiegare, di fronte alla prova dei fatti, su una versione più o meno edulcorata della macchina sovrana messa a punto nel Leviatano. Sappiamo già che il progetto tende a fare della dinamica concorrenziale del mercato il vero perno su cui far poggiare tutte le relazioni civili. È questo, peraltro, l'elemento di continuità con il liberalismo classico, quello di Adam Smith, per intenderci, in cui lo scambio mercantile era già eletto a paradigma di ogni vero rapporto civile, in diretta opposizione alla barbarie del vassallaggio feudale. Il punto è che, nelle forme classiche del liberalismo, questa concezione pacifista, e tipicamente borghese, della civiltà tendeva in genere semplicemente a oscurare il problema di fondo sollevato da Hobbes, quello di una prima collettiva neutralizzazione dello stato di natura necessaria perché patti, scambi e contratti potessero avere davvero valore. La società civile sognata dai liberali dell'Ottocento era presentata, in pratica, come un sistema di patti basati su altri patti, di leggi fondate su leggi, senza mai veramente affrontare di petto la questione dell'ordine o della convergenza primaria, capace di esorcizzare una volta per tutte lo spettro del puro e semplice tradimento. Come vedremo, invece, nel neoliberalismo, o almeno nelle sue voci più significative, questa differenza di livelli è costantemente riflessa, anche se con accenti a volte profondamente discordanti. Un conto è l'ordine vigente, un conto l'ordine cosmico, che si impone di fatto in modo incontrollabile e spontaneo, Un conto sono perciò i contratti sanciti e tutelati legalmente, un conto le convenzioni, le aspettative convergenti su cui i contratti devono poggiare. Un conto sono, infine, le norme, un conto la normalità da cui le norme traggono valore e su cui deve quindi concentrarsi l'azione di governo. Il problema del neoliberalismo è stato capire a quali condizioni il meccanismo del mercato potesse, per la prima volta, accollarsi con successo entrambi gli oneri, senza dover cedere prima o poi quello più basilare a un'istanza sovrana, resa ormai sempre più fragile dalla crescente dinamizzazione della società. Le strategie, come già si è accennato, furono tutt'altro che unitarie, tanto da portare, all'inizio degli anni 60, a una formale spaccatura fra le due principali correnti del gruppo, destinata a non ricomporsi mai più. Entrambe le correnti, in ogni caso, erano consapevoli dell'estrema radicalità del progetto. Non solo era richiesto, infatti, che l'autorità politica accettasse di basare sulle istanze del mercato la propria legittimità, e che di conseguenza il potere militare si riqualificasse come semplice custode della concorrenza. Ben più in profondità, occorreva che il valore economico non si riferisse più alla sola sfera della produzione in senso stretto, ma riuscisse a riflettere le scelte di vita in quanto tali a monte della loro eventuale capacità di produrre merci e oggetti di consumo, e che di conseguenza la vita sociale nel suo insieme venisse ripensata e ricongegnata dalle fondamenta fino a potersi rispecchiare interamente nella figura della valorizzazione. La vera novità di portata antropologica introdotta dal neoliberalismo è proprio questa tendenziale fusione del mercato e della vita in uno stesso paradigma, un modello di gioco comunicativo, che Mises e Hayek propongono di designare col termine catallassi. Ed è proprio qui, come vedremo, che si affollano le opacità destinate a segnare il tramonto del neoliberalismo. In ogni caso, considerata la radicalità del programma, non c'è da stupirsi che la prospettiva neoliberale sia rimasta a lungo ai margini tanto del mondo accademico quanto delle principali istituzioni di governo. Allo scadere dei 30 gloriosi, però, quando cominciò a franare irreparabilmente il modello di Stato sociale che ne aveva assicurato gli equilibri, il programma neoliberale si impose a livello globale con una rapidità e una profondità davvero stupefacenti. Per diversi motivi, presumibilmente, tra cui spicca di sicuro la capacità di pressione dei grandi agglomerati di potere cresciuti all'ombra dei mercati multinazionali. Nelle pagine che seguono comunque, almeno a titolo di ipotesi, si accennerà anche al possibile peso di un fattore ben più elementare, l'eventualità, cioè, che di fronte all'urgenza della crisi nessuno sapesse, all'atto pratico, cos'altro suggerire. Del resto, gli stessi nuovi alfieri del neoliberalismo, dietro l'arroganza di facciata, avanzarono spesso a tentoni, oscillando in modo discontinuo fra i diversi orientamenti che, in passato, avevano lacerato il gruppo fondatore. Quello che prese forma, insomma, fu un vero e proprio esperimento aleatorio e composito, che saranno forse gli storici del futuro a ricomporre in un'immagine coerente. Qui cercheremo solo di capire fino a che punto la nuova politica della vita, lanciata su vasta scala per favorire la neoliberalizzazione della società, sia riuscita effettivamente a smuovere il terreno su cui poggia da sempre ogni consesso civile tra gli esseri umani, mettendone a nudo alcune componenti finora scarsamente conosciute. E, nello stesso tempo, cercheremo naturalmente di capire in che senso e perché l'esperimento sia fallito, avvicinandoci così al secondo dei nostri due interrogativi, quello relativo all'eventuale punto cieco del neoliberalismo. Nell'epilogo, infine, raccogliendo i risultati emersi sull'uno e sull'altro versante, proveremo finalmente a capire che aspetto abbia il mondo illuminato dal crepuscolo del neoliberalismo, quello lasciatoci in eredità dagli anni senza gloria nel quale stiamo vivendo ancora adesso. Per ho già ricordato che dinamis è un termine sfuggente, ricco di sfaccettature, che si stenta a condensare in una parola sola. Si tratta di una complessità reale, non risolvibile con qualche accorgimento lessicale, che ha un suo puntuale corrispettivo nei grandi processi che concorrono alla dinamizzazione della società. Può darsi che la letteratura filosofica sulla crisi della modernità abbia avuto il difetto di restare a volte troppo vaga e forse inconcludente, di sicuro ha però il merito di aver sempre riconosciuto la complessità e l'ambivalenza dei processi in corso, anche se questo rendeva più difficile arrivare a delle conclusioni univoche, traducibili in iniziative pratiche. A titolo di esempio si consideri quello che è stato, con tutta probabilità, il primo tentativo filosofico di offrire una risposta alla crisi, la teoria della volontà di potenza che Nietzsche si sforzò, senza successo, di mettere a punto nei suoi ultimi anni di lucidità. Rileggendo ora gli appunti postumi di Nietzsche, ci si accorge che la maggiore difficoltà della teoria è quella di dover cucire insieme due accezioni della potenzialità sicuramente legate tra loro, ma di fatto sostanzialmente diverse. Da un lato, l'accezione assoluta del termine potenza, intesa come generica forza creativa assimilabile alla potenza di agire di Spinoza. Dall'altro, l'accezione relativa, la potenza esercitabile su qualcun altro, che nel linguaggio ordinario è espressa in genere con la parola potere. È chiaro che le due cose non sono equivalenti già solo per il motivo banale che una crescita del potere relativo all'interno di una società si accompagna di regola a una maggiore dipendenza di chi il potere lo subisce, per cui il risultato include una diminuzione, quanto meno relativa, della potenza di agire complessiva del sistema. D'altro canto, i due aspetti non sono nemmeno del tutto scindibili l'uno dall'altro, perché nel profondo rispondono a una stessa istanza basilare: aumentare il controllo sul mondo e ridurre, così, l'incertezza, il pericolo e l'imprevedibilità del futuro. Possono sembrare questioni astratte e, in un certo senso, lo sono di sicuro. Assumono però un'importanza decisiva nel momento in cui la gestione del rischio si afferma come la voce cruciale in ogni azione di governo, ogni iniziativa imprenditoriale e persino ogni concreto tentativo di costruirsi un'identità personale stabile e dignitosa. Si può capire, alla luce di queste osservazioni, che i neoliberali abbiano dovuto misurarsi a loro volta con problemi analoghi, mettendo in campo, almeno in qualche caso, strumenti analitici affilati e tutt'altro che ingenui. Presumibilmente, però, nessuno di loro disponeva di un istinto speculativo paragonabile a quello di Nietzsche. Non stupisce perciò che abbiano finito per urtare contro la medesima difficoltà, cadendoci però stavolta in modo cieco e soprattutto ben più gravido di conseguenze pratiche. In tutta la letteratura neoliberale, ciò che funge da principio, da criterio e da scopo per l'intero congegno civile è il potenziamento della società nell'accezione assoluta, includendovi non solo l'ottimizzazione delle capacità produttive, ma anche la creatività, l'innovazione, la crescente capacità di offrire risposte nuove e originali alle sfide proposte dall'ambiente, insomma la potenza di agire in senso lato. È in questa direzione che dovrebbero procedere, in teoria, tanto le innovazioni selezionate dal mercato quanto quelle promosse dall'azione di governo. Alla prova dei fatti, invece, a essere sistematicamente tutelate sono le forme relative della potenza, e cioè l'insieme delle relazioni di potere cristallizzate all'interno della società, che impongono la propria salvaguardia anche contro il potenziamento generale e a danno della potenza di agire complessiva. E questo non per un qualche errore marginale e correggibile, ma perché l'intero progetto neoliberale si nutre, in fondo, dell'equivoca sovrapposizione tra i due momenti. L'asse portante di tutto il neoliberalismo è che vi siano sostanzialmente due sole modalità opposte di coordinazione tra gli esseri umani: da un lato il comando, il dominio o la coercizione, dall'altro la coordinazione libera, Herrschaft e Freiheit, nel lessico degli ordoliberali, e il senso della civiltà, evidentemente, è rafforzare la libertà e combattere il dominio. Il problema è che le relazioni di potere, all'atto pratico, non coincidono con nessuna delle due caselle, o piuttosto, le includono entrambe. Fanno un uso comunicativo della coercizione per promuovere una forma di dipendenza volontaria, e creano un tipo di asservimento che è però, allo stesso tempo, anche un genere particolare di condivisione e di scambio. A differenza della coercizione o del puro e semplice dominio, una relazione di potere è portata, di norma, ad ampliare l'orizzonte delle possibilità e a favorire la dinamicità dei rapporti sociali. Il potere può crescere, infatti, solo se cresce la capacità di previsione e di governo delle possibilità. Condivide perciò la stessa radice profonda da cui germoglia la libertà di scelta invocata dai neoliberali, e si nutre della sua stessa linfa. Il punto è che, nelle relazioni di potere, la capacità di governo è ottenuta accentuando ad arte la simmetria e la dipendenza, allo scopo di rendere le scelte collettive sempre più controllabili, pur lasciandone crescere il numero e il raggio di azione. Ed è chiaro che un simile controllo può rafforzarsi solo neutralizzando la potenza di agire, atrofizzando la creatività diffusa e manipolando alla radice l'ipotetica spontaneità dei rapporti di scambio. Contrariamente a quanto lascia intendere lo schema neoliberale, a minacciare l'ordine civile non è insomma l'opposto della libertà, ma il suo rovescio. La capriola con cui il governo delle possibilità si capovolge da se stesso nel controllo preventivo delle scelte, fino a esigere la garanzia dell'obbedienza e della fedeltà assoluta. L'intreccio fra potenzialità e potere genera così un modulo comunicativo ibrido, che è insieme coercizione e scambio, senza essere propriamente né l'uno né l'altro. È questo il vero punto cieco del neoliberalismo, che può trattare una simile ibridazione solo come una patologia marginale da liquidare con gli opportuni mezzi tecnici. È quanto accade, ad esempio, con le lobby, con gli intrecci indebiti tra la politica e gli affari e, più in generale, con tutta la rete di relazioni torbide che gli ordoliberali registravano come pericolose forme di rifeudalizzazione del mercato, invocando l'urgenza di un'azione di controllo. Il problema è che i mezzi tecnici, impiegati oggi come allora a piene mani, non hanno avuto altro effetto che ampliare a dismisura questa terra di nessuno, fino a svelare una verità decisamente inquietante, che la catallassi promossa dal neoliberalismo, nella realtà dei fatti, coincide in tutto e per tutto con questa forma ibrida di comunicazione, nella quale valore e potere sono resi indistinguibili, perché il controllo preventivo delle scelte altrui ne è divenuta la misura comune. Il risultato è condensabile in due concetti che, forse non a caso, segnarono a suo tempo il punto di massimo attrito fra le due scuole storiche del neoliberalismo: rifeudalizzazione e pluralismo. Il mondo dischiuso dal tramonto del neoliberalismo, questa, in sintesi, la tesi conclusiva, è dominato dalla tensione interna, o più precisamente, dalla bipolarità fra pluralismo e rifeudalizzazione. E, trattandosi del mondo nel quale dobbiamo vivere, credo sia bene cercare di mettere a fuoco, già in questa introduzione, almeno gli aspetti più significativi dello scenario che si sta delineando. In primo luogo, parlo intenzionalmente di bipolarità e non di opposizione o conflitto. Oggi, in effetti, c'è una forte propensione, irriflessa, ma ampiamente condivisa, a raffigurarsi la lotta fra pluralismo e rifeudalizzazione nella forma di uno scontro fra due soggetti opposti e nemici, le bandiere arcobaleno contro i drappi neri dell'oscurantismo, la civiltà contro la barbarie. Vedremo invece che il quadro è molto più contorto e che la bipolarità in questione è, di fatto, la traccia di un problema profondo al quale, per il momento, nessuno dei soggetti in campo è davvero in grado di offrire una risposta univoca e definitiva. Di conseguenza, tutti i soggetti sono attraversati dalla bipolarità al proprio interno, anche se con esiti molto eterogenei, che possono respingere o attrarre le nostre simpatie, a seconda dei casi. Le simpatie, ovviamente, sono del tutto legittime, purché non rendano ciechi, però, di fronte alla complessità delle cose, come avviene fin troppo spesso, invece, nelle situazioni di alta conflittualità. Ed è fuori discussione, per l'appunto, che il tramonto del neoliberalismo comporti una drastica esasperazione dei conflitti, che può spingersi fino ad assomigliare, almeno in superficie, a una guerra civile mondiale. A mio parere, ci sono comunque buoni motivi per aspettarsi che una tale conflittualità assoluta sia destinata a rimanere solo un lato del nuovo scenario, e per l'appunto quello più superficiale. Cercherò di dimostrare infatti che, nella sua dimensione più profonda, la stessa complessità antropologica della catallassi, che condanna il progetto neoliberale al fallimento, dischiude anche, forse per la prima volta, le condizioni generali per un tipo di alleanza politica di qualità radicalmente nuova, la sola che possa, almeno in prospettiva, lasciarsi davvero alle spalle la lunghissima crisi della modernità. A suo modo, la tradizione liberale non ha mai smesso di invocare un'alleanza di questa natura e Kant, in particolare, si è spinto al punto di sostenerne con profonda coerenza l'intrinseca necessità. Eppure, un simile coronamento della civiltà è rimasto sempre solo una chimera, anche nel neoliberalismo, le cui due scuole hanno cercato entrambe, senza successo, di afferrarne la chiave. Il termine che designa un tale orientamento ideale, nella tradizione, è cosmopolitismo, ma è importante non riferirlo solo, banalmente, a un ipotetico dissolvimento dei confini nazionali, che in se stesso non è di sicuro necessario e probabilmente nemmeno auspicabile. Almeno nel presente contesto, il termine va inteso invece in relazione a quello che, a mio parere, è il vero nocciolo speculativo del neoliberalismo, la distinzione tra ordine costituito, incardinato nelle istituzioni e strutturato nelle relazioni di potere, e ordine cosmico, generato spontaneamente dall'intreccio tra le scelte di vita, privo quindi di un autore e, soprattutto, irriducibile a un qualche progetto o anche solo a un calcolo preventivo. L'intuizione più profonda del neoliberalismo, percepibile soprattutto negli autori più radicali di entrambe le scuole, è che una grande società, pluralista e virtualmente globale, possa tenersi unita solo a una precisa condizione, che il valore delle performance sociali, delle iniziative imprenditoriali e delle scelte di vita sia misurato sulla scala dell'ordine cosmico, e non dell'ordine semplicemente vigente o di quello fissato da una qualche autorità sovrana. È da questa intuizione che discende anche il passo più scabroso del neoliberalismo, quello che ne ha diretto a suo tempo la marcia trionfale e che oggi ne detta il declino. L'idea, cioè, che a determinate condizioni il sistema di valori generato dal mercato possa appunto svelare l'ordine cosmico ed esprimerlo in forma immediata, e che perciò non solo possa offrire il giusto riconoscimento a ogni performance, ma costituisca addirittura un polo di contropotere portato a bilanciare e limitare il sistema degli interessi strutturati, cristallizzati e protetti dall'ordine costituito. Oggi sappiamo per esperienza diretta, e non per un qualche pregiudizio ideologico, che i meccanismi del mercato sono intrinsecamente inadeguati a un tale, tendono anzi regolarmente a produrne il rovescio. Quanto più a fondo le tecnologie di calcolo, misurazione e valutazione penetrano nella vita sociale, tanto più questa vita è messa al servizio delle relazioni di potere, schiacciando così l'ordine cosmico sull'ordine costituito. Vedremo nella seconda parte del libro quante e quali siano le opacità interne di un simile rovesciamento, che oggi sta appunto segnando il tramonto del neoliberalismo. In se stessa, però, l'intuizione di base non ne viene minimamente compromessa, viene anzi a indicare un inevaso, e perciò tanto più urgente. Di fronte alla crescente corporazione dei poteri uniti nel comune obiettivo del controllo preventivo delle scelte, l'esigenza primaria resta infatti quella di dare espressione a un genere di contropotere che solo un'alleanza a carattere cosmopolitico è in grado di mobilitare. Per di più, lo scatenamento della dinamizzazione, che negli ultimi decenni non ha più avuto freni, ha fatto emergere effettivamente le condizioni materiali perché l'ipotesi di una simile alleanza esca dal limbo delle astrazioni e acquisti dei lineamenti concreti. La prima di queste condizioni, come si vedrà, è il carattere radicalmente convenzionale dei processi di formazione del valore. La seconda è il definitivo superamento dell'antica distinzione tra il lavoro in senso stretto e l'azione in generale, tra un genere di attività produttiva, e perciò meritevole di figurare come un contributo al benessere sociale, e l'insieme delle attività vitali e comunicative, che, per quanto significative, non generano di fatto un qualche prodotto misurabile e scambiabile e quindi, secondo i parametri tradizionali, non dovrebbero meritare una valutazione. Vedremo con calma nel libro in che senso queste due condizioni vadano considerate l'eredità più significativa della neoliberalizzazione della società e perché le si debba ritenere il presupposto indispensabile per un'alleanza cosmopolita nel senso più proprio del termine. Al momento mi limito a osservare, per inciso, che si tratta di aspetti della società ipermoderna particolarmente invisi alle forze politiche più rispettabili e tradizionali, che non hanno mai smesso di rimpiangere il bel mondo moderno di una volta e i suoi valori, rifiutandosi ostinatamente di riconoscerne la crisi anche a costo di negare l'evidenza. È evidente, in ogni caso, che da un genere di alleanza come quella che è qui in questione siamo al momento, di fatto, lontanissimi. Il fallimento del progetto neoliberale di un nuovo ordine globale e la crisi gravissima dell'Unione Europea non sembrano aver generato, finora, che un inasprimento delle forme di dipendenza neofeudale e un'accentuazione dei conflitti. Se e quando sarà mai lecito aspettarsi un'inversione di tendenza, e quali forme istituzionali avranno davvero la forza di innescarla, sono domande che sarebbe davvero ingenuo voler affidare a un'indagine speculativa. La filosofia, si sa, non fa miracoli. Per riprendere, anzi, una colorita espressione di Hegel, non fa nemmeno uscire un cane da dietro una stufa. Può succedere, ovviamente, che abbia qualche effetto pratico e, nel profondo, un po' si spera sempre che ciò accada. Ma di sicuro non è questo il suo. Un'indagine speculativa, a suo modo, è una specie di testimonianza, un tentativo di ritrarre il proprio mondo, non troppo diverso da un testo letterario o da un buon film. L'unica differenza di rilievo è che, in questo caso specifico, si cerca apertamente, e con un minimo di metodo, di commisurare la propria forma di vita alla forma della vita in generale, per arrivare a farsene un'immagine esemplare. Non perché ci si aspetti da questo una speciale illuminazione, ma perché semplicemente è questo uno dei presupposti necessari per cercare di condurre una vita decente. A quanti condividono questo obiettivo esistenziale minimo, senza essere per questo filosofi di professione, spero che il libro possa offrire qualche spunto di riflessione e magari un paio d'ore di piacevole lettura. Fine.